Buongiorno, bentrovati. Voglio ringraziare Mario per la sua preghiera perché ha detto una cosa giustissima, ha detto che sia la parola di Dio a parlare, quindi vi accontenterò questa mattina perché chiederò l'aiuto di alcuni di voi perché avremo più di circa 30 citazioni bibliche, perché è meglio che parla la parola di Dio che parli io, perché altrimenti farei solo che danni. Iniziamo quindi innanzitutto con un particolare versetto che tutti quanti noi conosciamo. Forse è uno dei versetti più citati nella parola di Dio e è un versetto che troviamo in 2 Timoteo al capitolo 4 versetto 7, che tutti voi conoscete. Paolo infatti scrive che ha combattuto il buon combattimento, ha finito la corsa e ha conservato la fede. Questo è un versetto che penso che tutti quanti noi conoscano bene a memoria. Che cosa sta dicendo Paolo in questo versetto? Molto semplicemente sta dicendo che ha finito la corsa fino al suo traguardo, è assolutamente certo di aver compiuto fino in fondo quella che era la volontà che Dio aveva stabilito per lui. Afferma di aver accettato in modo incondizionato quella che è la volontà di Dio per lui. E questa sua certezza lo porta ad affermare che ha conservato quindi la fede fino alla fine della sua corsa. Se noi apriamo il vocabolario della lingua italiana, della Treccani, della parola combattimento dà la seguente traduzione, o meglio, spiegazione. E dice partecipare attivamente a una lotta armata, a una battaglia o anche a uno scontro fisico tra persone. Se poi allarghiamo il significato della parola combattimento al valore etimologico di questa parola, allora il significato della parola combattimento è più allargato, è più metaforico, nel senso che si intende per combattimento possiamo dare anche il significato di contrastare, di contendere. Quindi per poter capire al meglio che cosa Paolo ci vuole indicare con questo versetto, dobbiamo porci delle domande. Di quale combattimento sta parlando Paolo? Cosa intende per combattimento Paolo? Contro chi sta combattendo Paolo? Di certo Paolo non si sta facendo riferimento a quello che abbiamo appena letto del significato dato nella Treccani. Paolo certo non ci invita a condurre una guerra fatta di armi e con eserciti umani, di battaglie fatte sul campo, perché mai e poi mai Dio ci inviterà a delle crociate o a delle guerre sante in suo nome. Nella parola di Dio in Efesini al capitolo 6 e al versetto 12 Paolo ci spiega contro chi è questa battaglia e in che cosa consiste il suo combattimento. Il suo combattimento costituisce, dice, il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ora, Paolo scrivendo a Timoteo, nel momento in cui lo esorta a resistere, a sopportare, diciamo così, le sue sofferenze, dà una definizione ben precisa di Timoteo. Paolo chiama Timoteo con una particolare espressione, lo chiama soldato di Cristo. Ora, chiunque nella propria vita ha accettato il Signore come Salvatore, ha accettato Cristo Gesù come il Signore della propria vita, può essere definito un soldato di Cristo. Alla luce di tutto questo, quindi, tutti quanti noi, io, tu che stai ascoltando, devi considerarti un soldato di Cristo e combattere la battaglia per Cristo Gesù. Siamo dei soldati chiamati alla battaglia, dei soldati chiamati ad avere dotati dell'armatura che Dio ci fornisce, non certo la nostra. E recito testualmente ciò che dice la parola di Dio, di rimanere saldi contro le insidie del diavolo, di resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro, vostro dovere. Se siamo quindi dei soldati di Cristo, è giusto porci delle domande ben precise. Ognuno di noi si faccia la domanda e poi si dia la risposta. E una domanda che ci potremmo porre è questa: essendo dei soldati di Cristo, nella mia vita preferisco stare in trincea, in prima linea, o preferisco stare nella sala di comando? C'era un attore che disse: armiamoci e partite. Io preferisco arrivare dopo. Totò, esatto. Come soldato di Cristo, preferisco essere in prima linea al sicuro, oppure preferisco essere nelle retrovie, cioè essere in prima fila e rischiare per primo, come dicevamo, in trincea, o preferisco stare nelle retrovie, nascosto, magari sotto un bunker, così sono più sicuro? Come soldato di Cristo, mi sono mai comportato come un disertore? Perché ogni volta che abbandono il posto in cui Dio mi ha chiamato a stare, vengo chiamato, nel gergo militare, un disertore. Nel momento in cui scelgo una strada diversa da quella che Dio ha stabilito per me, posso considerarmi un disertore. Se il nostro combattimento, se la nostra corsa terminasse oggi, potremmo con assoluta certezza affermare ciò che afferma Paolo, di aver combattuto il buon combattimento della fede? Ora, sicuramente non è così scontato combattere il combattimento della fede. A parole sì, ma a fatti è estremamente difficile. E quindi la parola di Dio ci dà magari dei consigli di come bene combattere il combattimento della fede. E il primo consiglio che ci dà è quello di pianificare. Ogni esercito ha un suo generale, giusto? E pensate che un generale vada in battaglia senza aver pianificato quello che deve fare? Mandando i propri uomini allo sbaraglio? No. Ogni credente è chiamato ogni giorno, tra virgolette, a pianificare la propria battaglia, per non arrivare impreparato sul campo di battaglia. Un altro consiglio che la parola di Dio ci dà è quello di pregare con fervore, perché la parola di Dio ci dice che la preghiera del giusto, come ci è stato ricordato anche domenica scorsa, ha una grande valenza. In Ebrei 4,16 sta scritto: trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. La parola di Dio ci dice anche, nella nostra battaglia, di agire e parlare senza paura. Qualcuno mi può leggere Prima Pietro, capitolo 4, dal versetto 11? Sì, Prima Pietro, capitolo 4, versetto 11. In questo versetto viene indicato cosa significa parlare, cosa significa agire. E per ultimo, amiamo senza condizioni nel nostro combattimento nella fede, perché allo stesso modo è così che Cristo Gesù ha amato ciascuno di noi in maniera incondizionata. Ma poi Paolo fa anche un'altra affermazione, e Paolo dice che gli è riservata, come sapete tutti voi, la corona di giustizia che il giusto giudice gli assegnerà. Come fa Paolo ad esserne certo? Perché Paolo è così sicuro di avere quella corona? Perché Paolo sa di avere quella corona? È per la sua superbia? È per il suo ego? È perché magari pensa che Dio sia in debito con lui? Sono tutte domande retoriche, perché sappiamo che la risposta è no. Ma sono due i motivi per il quale Paolo ha la certezza di avere quella corona di giustizia. Il primo motivo è che chi assegna quella corona è Dio. E Dio è il giusto giudice. Dio è colui che ci conosce fin nostro, nell'intimo del nostro cuore. La parola di Dio dice che Dio ci conosce ancor prima che eravamo nel grembo di nostra madre. E se Dio è il giusto giudice, sa perfettamente a chi assegnare la corona di giustizia. E il secondo motivo è perché Paolo ha fede nella parola di Dio. E la parola di Dio, il Signore Cristo Gesù, dice che chi ha fede in Lui gli sarà riservata la corona di giustizia. In 2 Timoteo 4,8 infatti afferma: a tutti coloro che hanno amato la sua apparizione. Usa un'espressione precisa: amato la sua apparizione. Non dice ascoltato la sua apparizione, visto la sua apparizione, accettato la sua... No, amato la sua apparizione. E quando parla di aver amato la sua apparizione, intende quello stesso amore con cui Cristo Gesù ha amato ciascuno di noi con il sacrificio su quella croce. Pensate, Dio ci donerà una corona di giustizia, giusto? E una corona di vita, dice Apocalisse 2,10. Una corona di gloria, Pietro, capitolo 5, versetto 4. A Cristo Gesù, per donarci la vita eterna a ciascuno di noi, è stata donata una corona di spine. Amiamo la sua apparizione? La risposta di ciascuno di noi è logicamente sì, perché altrimenti non ci troveremmo qui questa mattina. Mi dispiace però deludervi e deludermi in prima persona, perché tutto questo non basta. Essere seduti qui questa mattina non è sufficiente per amare la sua apparizione. Perché quando vedo, e a me capita spesso, un problema grande e un Dio piccolo, io non sto amando la sua apparizione. Perché quando mi dimentico di tutto ciò che Dio ha fatto, sta facendo e fa per me e farà per me, io non sto amando la sua apparizione. Quando Dio non è la centralità della mia vita, se tutto ruota intorno al mio ego, al mio benessere, non sto amando la sua apparizione. Quando la professione della mia fede non è poi accompagnata dai fatti, io non sto amando la sua apparizione. Ognuno di noi, quando abbiamo riconosciuto il nostro Signore Cristo Gesù come Signore Salvatore, ricordiamo quel giorno, sappiamo bene, no? Il giorno della nostra conversione, chiamiamolo così. Bene, quello è l'amore giusto della apparizione di Cristo. Amare la sua apparizione significa far crescere Cristo e far sì che noi diminuiamo. Amare la sua apparizione significa conservare la fede nonostante le difficoltà, nonostante il combattimento, nonostante le sofferenze. In 1 Pietro capitolo 3, versetto 11 c'è scritto: fugga il male, faccia il bene, cerchi la pace e la persegua. Amare la sua apparizione significa anche talvolta resistere spesso a quelle che sono le tentazioni e le lusinghe del maligno. Il primo amore, così lo definisce Cristo Gesù in 1 Timoteo capitolo 6 versetto 12. Qualcuno può leggermo per favore? 1 Timoteo capitolo 6 versetto 12. Qual è la parola che più vi colpisce in questo versetto? Poi vi dico la mia. Combattere, sì. Abbiamo parlato appunto di combattimento della fede, appunto, no? Quello che personalmente mi ha colpito è... Esatto. E quello che a me ha colpito in modo particolare è stato un verbo particolare. Non ne dice... Combatti il buon combattimento e ricevi la vita eterna alla quale sei stato richiamato. Afferra la vita eterna. Ora, il verbo afferrare in italiano non mi dà la stessa idea del verbo prendere, no? Afferrare, a differenza del prendere, io prendo un qualcosa che mi dà l'idea che è lì, che è statico, che non è un movimento. Afferrare mi dà l'idea di un qualcosa che è sfuggente, che è in movimento, che devo essere pronto a prenderlo al volo, perché altrimenti poi non la trovo più. È questa l'idea dell'afferrare. Non solo, nel vocabolario della parola italiana dice che afferrare significa anche prendere e tenere con forza. Quindi afferrare è un enorme rafforzativo rispetto a prendere. Il dono che Dio ci ha fatto della vita eterna tramite il sacrificio di Cristo Gesù è il dono più prezioso che dobbiamo afferrare nella nostra vita. Da afferrare, da agguantare e da stringere con forza. Se questa mattina tra di noi vi è qualcuno che è qui per la prima volta o che magari ancora non ha accettato Cristo Gesù come Signore e Salvatore, la parola di Dio ci dà un consiglio, che è quello di afferrare la vita eterna e il dono che Dio ci sta offrendo. Perché in Giobbe capitolo 8 versetto 9 sta scritto: poiché noi siamo di ieri e non sappiamo nulla, i nostri giorni sulla terra non sono che un'ombra. I miei giorni se ne vanno più veloci di un corriere. I miei giorni sono come ombra che si allunga e io inaridisco come l'erba. E oggi il momento accettevole e non domani. Ma questo non soltanto per accettare Cristo Gesù nella propria vita, ma è anche oggi il momento accettevole per combattere ogni giorno il combattimento a cui Dio ci chiama per dare onore e gloria al suo nome. Ieri sera, parlando con mia moglie, mi ha ricordato una cosa che l'ha colpita di un'affermazione che fece Pia una volta e disse di immaginare la vita come se fosse un metro. Avete presente i metri, quelli di mondo convenienza che si portano via per misurare, no? E diceva, e Pia quella volta diceva: prendete questo metro, fate un attimino il sunto della vostra vita, guardate quei centimetri, ogni centimetro è un anno della vostra vita e vedete dove siete arrivati su quel centimetro. Fate un punto della situazione. Quanti centimetri sono passati? La parola di Dio, giustamente dicevamo, i più forti arrivano a... Ecco. Ognuno prenda il proprio centimetro e faccia le proprie valutazioni su quello che ha fatto e su quello che ha intenzione di fare. La vita eterna è un'espressione che viene ripetuta nella parola di Dio per 97 volte. Io penso che sia un concetto importante se la parola di Dio lo ripete per ben quasi 100 volte. Vabbè che siamo duri di comprendonio e è per questo che il Signore continua a ripetere che cosa intende per vita eterna. Che cosa devo fare per afferrare quella vita eterna che Dio mi offre? E qui ci vuole uno con una voce bella forte che mi legga un bel versetto, un bel periodo biblico, Efesini capitolo 2 versetti 4 dal 4 al 9, perché in questi versetti la parola di Dio ci spiega come afferrare la vita eterna. Efesini capitolo 2 dai versetti 4 ai versetti 9, leggiamolo pure con calma affinché abbiamo modo di poter ruminare quello che leggiamo.
Ma Dio è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti e falli, cattivificati con Cristo, voi siete salvati, grazie. E ci ha risuscitati con lui e con lui che ha fatto sedere e luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare delle tante verità. Eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è per perché nessuno possa gloriare.
Sembra così semplice afferrare la vita eterna, e proprio questo forse il motivo per il quale a volte ancora c'è qualcuno che la nuova afferra. Siamo abituati a pagare tutto nella nostra vita. Questo invece è gratuito. Abbiamo parlato di un esercito, abbiamo parlato di soldati. E un soldato che fa, insieme agli altri, marcia. E nel momento in cui si ferma, rompe le righe e rimane indietro. E questo è quello che può accadere ad un credente. Perché chi si ferma non solo rischia di rimanere indietro, ma rischia di perdere tutto ciò che ha costruito fino a quel momento. Il pericolo più grande che un credente può avere, il pericolo più grande che posso avere, è quello di accontentarmi. Dio ci chiede forse di accontentarci? Certamente no, perché Dio ci ricorda di abbondare in ogni cosa. In Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 7, sta scritto: abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e nell'amore. Anche qui la traduzione dice abbondare in ogni cosa, abbondate in ogni cosa. Ora, nel termine originale non è del tutto corretto usare la parola abbondare. Sarebbe più corretto usare come termine per tradurre l'originale sovrabbondare. Che cosa significa? Essere in eccesso, eccellere in qualità e in quantità. Abbiamo presente un bicchiere, versiamo dell'acqua. Sovrabbondare significa che dobbiamo continuare a versare acqua sul bicchiere finché quel bicchiere non trabocca. Non basta che quel bicchiere sia pieno. E perché è necessario far traboccare quel bicchiere? Perché è necessario arrivare a quella che è la statura perfetta di Cristo Gesù. Se riprendiamo l'esempio del bicchiere, per poter capire che cosa significa arrivare alla statura perfetta di Cristo Gesù, mi viene in mente questo esempio. Prendiamo un bicchiere, versiamo una goccia d'olio su quel bicchiere. Ora, se noi ci limitiamo a riempire quel bicchiere e vogliamo far fuoriuscire quella goccia d'olio, se noi riempiamo il bicchiere ma non lo facciamo traboccare, quella goccia d'olio rimane sul bicchiere. Se io, nonostante il bicchiere sia pieno, e continuo a versare acqua, ecco che quell'olio allora traboccherà fuori. Spero di aver reso l'idea della differenza fra abbondare e sovrabbondare. In Geremia 2:13 sta scritto: il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. A proposito, ecco, il bicchiere mi serviva appunto per introdurre il concetto di quella che è l'acqua viva del nostro Signore Cristo Gesù. Il versetto ci dice che il popolo di Israele ha commesso l'errore di costruirsi delle cisterne screpolate. Quello che viene detto a Israele talvolta lo vediamo molto lontano da noi, ma invece molto molto vicino come insegnamento. Perché anche noi nella nostra vita rischiamo di costruirci delle cisterne screpolate. Quando? Ogni volta che rinchiudo Dio in un angolino e seguo le mie vie, il mio ego e tutto quello che dicevamo prima, io mi sto costruendo una cisterna screpolata. Dio invece ci offre dell'acqua viva. E è proprio quell'acqua viva con cui bisogna riempire e far traboccare quel bicchiere di prima. Se riusciamo a realizzare tutto ciò nella nostra vita, allora avremo quello che è il frutto dello Spirito. E il frutto dello Spirito è il frutto di una vita che produce frutti per il Signore. Ce lo spiega benissimo Efesini capitolo 3, versetti dal 16 al 19. Questo lo leggo io. Affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Sono due. Qualsiasi professionista, qualsiasi artigiano, quando va a fare un intervento, ha la propria cassetta degli attrezzi. E la cassetta degli attrezzi del credente dovrebbe contenere sempre due strumenti particolari, affinché possiamo aver successo in questo combattimento della fede. E questi due strumenti si chiamano costanza che non è un nome proprio di persona, e metodica. E queste due caratteristiche, affinché siano presenti, dobbiamo far sì che bisogna rimanere guardinghi e vigili in ogni istante nella nostra vita da credenti. Un altro fattore che bisogna tenere ben presente sono tempi e modi, e qui spesso è ancora più difficoltoso, perché ci dimentichiamo che non spetta a noi decidere tempi e modi del nostro cammino spirituale con Dio. Perché a volte ci piacerebbe camminare veloci, ma Dio già sa che camminando velocemente potremmo inciampare. A volte invece ci piacerebbe prendercela comoda con i nostri ritmi, e questo significa che poi non arriveremmo in tempo. Quello che non bisogna mai dimenticare, cari fratelli, è che nell'opera di Dio, nella nostra vita, è Dio che opera. Non sono le nostre abilità, non sono la nostra bravura, non sono le nostre capacità, non sono i nostri talenti. Sì, è vero, mi ricorderò sempre che c'è differenza fra dono e talento, ma anche, e è vero che anche i talenti possono essere messi, oltre che doni, a frutto della crescita spirituale, perché uno può utilizzare non solo i propri doni ma anche i propri talenti, ma sono sempre talenti che è Dio che ce li ha dati, non sono nostri. In Luca capitolo 17 versetto 13 sta scritto: così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Dio sa benissimo qual è la strada che bisogna, che dobbiamo intraprendere, sa benissimo quali sono gli obiettivi per ciascuno di noi. Noi bisogna fare solo una cosa, e che forse è anche la più difficile: avere una fede cieca in Cristo Gesù. Ma cieca, non una fede cieca che non ci vede, perché mi ricorderò sempre che abbiamo detto in passato che forse la fede è la cosa che ci vede meglio di qualsiasi altra cosa. Cieca significa che deve essere senza riserve, no? Vi ricordate, no? C'era una volta, vabbè, mi allungo troppo, se no, quello che cadeva dal burrone, che diceva: c'è qualcuno, e Dio gli risponde, no? E dice: buttati, perché io sono sotto che sarò lì per salvarti. E lui dice: non c'è nessun altro? Quindi ecco, questo è il concetto di fede. In Geremia 29,11 sta scritto: io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. E in Romani 8,28, or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Di questo versetto ci piace tanto la prima parte, ci piace molto meno la seconda parte, perché qui dice secondo il suo disegno, non secondo il disegno che ognuno di noi ha stabilito per se stesso. Perché ognuno di noi, siamo umani, siamo carnali, è normale, vorremmo agire come ci pare e piace, ma fortunatamente non funziona così, perché le nostre valutazioni, le nostre scelte, ma soprattutto la nostra intelligenza non è paragonabile alla magnificenza di Dio. In Isaia 55,9 sta scritto: come i cieli sono al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. A volte invece pecchiamo di superbia ed orgoglio, pensando che i miei disegni siano più giusti dei disegni di Dio. E qui allora introduciamo brevemente un personaggio biblico in cui ha dato a un certo punto della sua vita dimostrazione di superbia e orgoglio, e che è, senza togliere gli altri personaggi biblici, il mio personaggio biblico preferito. E sto parlando di Giobbe. Qualcuno può leggermi Giobbe 38, capitolo dal versetto 1 al versetto 5. Giobbe 38, 1, 5.
Io ti farò delle domande, per esempio: dov'è tu quando io
Grazie, Michi. Bellissima affermazione. Dillo se hai tanta intelligenza. E io quanto assomiglio a ciò, Giobbe, quando mi diverto a cingere i miei fanchi e mi preparo alla battaglia con Dio. Ecco, abbiamo finora ripetuto che il nostro combattimento è contro i principati, contro le potenze. Abbiamo un nemico ben preciso, sappiamo che siamo soldati di Cristo. E poi nella nostra vita talvolta sbagliamo nemico. Perché il nostro combattimento spesso può accadere che sia contro Dio, non contro il nemico. Dice, no, ma a me non mi è successo. Beh, a me sì, perché ogni volta che oscuro i disegni di Dio, con parole prive di segno, mi sto cingendo i fianchi. Quando rivolgo domande a Dio e pretendo di insegnargli, sto combattendo contro di Lui. Quando penso di avere tanta di quella intelligenza per contestare con Lui, sto combattendo con Lui. Combattere con Dio non significa urlare con Dio. Sono due cose differenti. Perché Dio nel suo immenso amore sa di quello che abbiamo bisogno e sa che talvolta abbiamo bisogno anche di sfogarci, ma è una cosa diversa del combattere con Dio. Potrebbe Dio rivolgere le stesse domande a me, a te? Le stesse domande che ha rivolto a Giobbe, le potrebbe rivolgere a noi? Ci potrebbe dire dove eri tu quando hai fondato la terra? Ci potrebbe dire hai tu con il tuo sguardo abbracciato l'intero mondo? Puoi tu a tuo tempo far apparire le costellazioni? Puoi tu conoscere le leggi del cielo, far partire i fulmini al tuo comando? Le risposte sono tutte retoriche, ma fino a un certo punto. Perché se noi guardiamo a questo mondo, ma cari fratelli, ma questo mondo non è arrivato al punto di censurare Dio? Questo mondo sta censurando Dio, ma allo stesso momento non riesce a dare delle risposte a Dio Onnipotente. In Giobbe 41,2 sta scritto: il Signore continuò a rispondere a Giobbe e disse: il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? Ma non è forse vero che questo mondo, soprattutto in questi tempi, ha l'intento di annullare il giudizio di Dio affinché possa giustificare se stesso? Ma Giobbe, fortunatamente, dopo aver ascoltato le parole del nostro Signore Cristo Gesù, e ho più altri 5-6 minuti, non di più, in Giobbe 42,1-6, quindi risponde, se qualcuno mi può leggere capitolo 42, versetti dall'1 al 6.
Allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedire di sente eseguire il tuo disegno. Chi è che colui che senza intelligenza busca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capisco. Sono cose per me troppo, troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegni. Il mio orecchio aveva sentito parlare di me, ma ora lo puoi dire di più. Perciò mi raffreddo, dipendo sulla folla e sulla cena.
Grazie Alberto. Fammi delle domande e insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma oggi il mio occhio ti ha visto. Non è più Giobbe che vuole insegnare a Dio, ma Giobbe comprende che può solo apprendere da Dio. Ma soprattutto Giobbe apprende un'altra cosa, che c'è una netta, enorme differenza tra aver sentito parlare di Dio e averlo visto con i propri occhi nella propria vita. Allora la domanda che dobbiamo porci è questa: voglio essere un piccolo tassello che contribuisce all'opera di Dio? O mi limito a sentir parlare dei tasselli con quali gli altri contribuiscono all'opera di Dio. Il disegno che Dio aveva per Giobbe è il disegno che Dio ha per ciascuno di noi. E qual è? È quello di arrivare a una profonda conoscenza di Dio. Vivere intensamente la vita con Dio. Vivere una comunione con Dio. Avere un rapporto personale, unico e vero, con Dio. È questa la differenza fra aver sentito parlare di Dio e averlo visto con i propri occhi. Un credente può far parte di due categorie. Il primo è quello che decide di vivere una vita santa, glorificando il nome del Signore, glorificando ciò che Cristo Gesù ha fatto su quella croce. Il secondo, come dicevamo, è il credente che si accontenta. Spetta a noi decidere da che parte vogliamo stare. Ma nelle nostre valutazioni valutiamo bene il fatto che Dio, chi vuol far parte della seconda categoria, definisce quel credente pigro e sterile. In 2 Pietro capitolo 1:8 sta scritto: perché se queste cose si trovano abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Cristo Gesù. Concludo. Riassumiamo. Cosa possiamo trarre di insegnamento oggi della parola di Dio? Che le parole di Dio risuonino costantemente nella nostra mente. Combattiamo il buon combattimento della fede. Alleniamoci ogni giorno ad amare l'apparizione di Cristo Gesù. E fotografiamo ogni giorno nella nostra mente quello che era ed è il nostro primo amore. Facciamo sì che la nostra vita sia sempre alimentata dalla sorgente di acqua viva che è il nostro Signore Cristo Gesù. Sovrabbondiamo e non abbondiamo in fede, in parola di Dio, in conoscenza di Dio, in zelo e amore per Dio. Esercitiamo l'umiltà, riconoscendo la nostra meschinità nei confronti del Dio Onnipotente. Non rimaniamo bambini in Cristo. Pigrizia e sterilità si allontanino dal nostro agire. Rimaniamo vigili con noi stessi, affine di non diventare né ciechi e miopi, non riuscendo più a focalizzare quelli che sono i disegni di Dio per noi. Proprio questa settimana mi è caduto l'occhio, girovagando sul web, su un bellissimo discorso che fece Denzel Washington, un attore, di fronte a centinaia di studenti. Vi invito a scrivere su Google discorso di Denzel Washington di fronte agli studenti e vi viene fuori il primo risultato. E il primo punto con cui introduce il proprio discorso è tutto interessante, molto bello, eh? Il primo punto di cui Denzel Washington apre il proprio discorso è questo qui. No, questo. L'altro. Ogni sera metti le tue scarpe sotto il letto, il più fondo possibile, in modo che la mattina, per prenderle, ti devi inginocchiare. E una volta che ti trovi in ginocchio, ringrazia Dio per la sua grazia, per la sua misericordia e per la sua comprensione. C'è una preghiera che tengo nel mio ufficio e che vorrei condividere con voi e che può essere utile nel capire che cos'è il combattimento della fede. E questa preghiera si chiama Padre Nostro, ma è stata revisionata un pochino. Prego, Gabri. Non dire padre se ogni giorno non ti comporti da figlio. Non dire nostro se vivi soltanto nel tuo egoismo. Non dire che sei nei cieli se pensi solo alle cose terrene. Non dire venga il tuo regno se lo confondi con il successo materiale. Non dire sia fatta la tua volontà se non l'accetti quando è dolorosa. Non dire dacci oggi il nostro pane quotidiano se non ti preoccupi della gente che ha fame. Non dire non ci indurre in tentazione se continui a peccare. Non dire liberaci dal male se non ti opponi al male. Non dire amen se non prendi sul serio le parole del Padre nostro. Esercitando tutto questo, quando saremo al cospetto di Dio, perché di certo la salvezza non viene messa in discussione dalle nostre opere, sicuramente ci sentiremo dire Matteo 25:21, e il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Che Dio ci dia saggezza ed intelligenza affinché possiamo raggiungere quella che è la statura perfetta di Cristo.